Ecco, professore, per dirle che giornata è, che casino c'è nella mia testa, che cose curiose possono accadere, invece di far partire la sigla del giorno delle locuste, ho fatto partire il podcast di una vecchia puntata del giorno delle locuste, che potrebbe anche essere una soluzione. Ma andiamo in onda una roba vecchia, tanto alla fine le storie sono sempre quelle lì, e ci togliamo il pensiero. Buongiorno, professore, come sta?
Buongiorno, buongiorno.
Oggi mi sento dell'umore che lei ha naturalmente in ogni giorno della sua vita. Le dico, non è un bel vivere.
Le
do un consiglio, dovrebbe fare qualcosa.
Sì, me lo immagino.
Come sta? Tutto bene? Oggi c'è un orizzonte nebbioso che secondo me è adatto ad essere il correlato oggettivo dei suoi sentimenti naturali. Direi di cominciare subito questa nuova puntata salutando gli ascoltatori. Arriveremo come sempre anche oggi alle 9:30, ci sarà anche oggi il professor Santoro, e anche oggi, come abbiamo fatto tante volte in questa trasmissione, ci troviamo a parlare di Deutsche Bank, che ha segnalato una perdita record, 6 miliardi nel trimestre, e un piano di Max Italia, 9.000 posti di lavoro in 10 paesi.
Sì, diciamo che Deutsche Bank.
Deutsche Bank. Lei lo sa che in realtà vanno benissimo i bilanci di Deutsche Bank.
No, non
fanno apposta
benissimo
a creare notizia in modo da poterle far pronunciare Deutsche Bank, così gli ascoltatori possono dire no, Deutsche Bank.
Deutsche Bank, sì,
è tutto un complotto
internazionale. Comunque la sostanza non cambia. Stiamo parlando di quella del principale istituto di credito tedesco e anche il più esposto al rischio finanziario, che comincia a fare i conti con la gestione errata e pericolosa degli ultimi almeno degli ultimi 15 anni. Nel terzo trimestre ha registrato una perdita di 6 miliardi di euro e anche scattato questo mega piano di ristrutturazione a cui accennavi. Complessivamente i tagli dell'organico sono 15.000, di cui 9.000 a tempo indeterminato, e poi si ritirerà la banca dalla presenza in 10 paesi, e quindi l'obiettivo è risparmiare 3,8 miliardi. Per capirsi, uscirà Deutsche Bank dall'Argentina, dal Cile, dal Messico, dal Perù, Uruguay, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Malta e Nuova Zelanda. Questo è l'elenco dei paesi
in cui la pronuncia è zoppicante. Hanno detto va bene, usciamone, perché così almeno ci pronunciano bene.
Esatto, 10 paesi in meno, complessivamente 26.000 posti di lavoro complessivi. Un accantonamento ulteriore di 1,3 miliardi per quanto riguarda i contenziosi legali. Proprio ieri, tra l'altro, è stato raggiunto un accordo extragiudiziale per una multa da altri 200 milioni di dollari con le autorità statunitensi sulle violazioni agli embarghi decisi dagli Stati Uniti nei confronti di alcuni paesi. Il nuovo amministratore delegato, John Sheeran, prevede anni complessi per la banca. Non penso, ha detto, che il 2016 e il 2017 saranno anni forti, e questa è un po' l'idea della caduta verticale della situazione per quanto riguarda Deutsche Bank, ma anche bisogna dirlo per l'immagine della Germania, che a questo punto si trova con Volkswagen e con il suo principale istituto di credito in difficoltà, anche qualcun altro, poi come vedremo più avanti, finisce nel mirino sempre degli inquirenti, questa volta per addirittura attività di riciclaggio.
Si è scritto in settimana anche di una potenziale bomba derivati che riguarda Deutsche Bank, giusto per non farsi mancare niente.
Proprio la bomba derivati, ma questa è il nodo più probabile, la difficoltà maggiore, perché ricordiamo che dal punto di vista degli istituti di credito la Deutsche Bank è il più esposto in assoluto alla componente derivata, e ci sono state anche fortissime legittime polemiche durante i famosi stress test della BCE perché nell'adozione degli strumenti di controllo non sono state considerate le esposizioni finanziarie alla speculazione come quella dei derivati, ma quelle all'economia reale. Questo ha danneggiato molti istituti italiani, francesi e spagnoli e aveva lasciato immune da invece necessità di rafforzamento del patrimonio proprio soggetti come Deutsche Bank, che sono invece quelli più esposti al rischio finanziario.
Caspita, come mi ha raffreddato, professore. Cosa ha fatto? Dello snorkeling nel Lambro, come nei suoi momenti da VIP?
No, purtroppo è un qualcosa che non si riesce a controllare, non so cosa sia originale.
Cos'è, un raffreddore, qualcosa. Non mettiamola giù dura, qualcosa dura, che non si riesce a controllare. Raffreddore, facciamo dei suffumigi?
Fatti anche quelli. No, finora non hanno dato nessun esito positivo.
Ho già capito che dovrò metterle il consueto plaid sulle ginocchia e metterla lì sul dondolo a concludere questa puntata del giorno delle locuste. Ascoltatori, tutti concentrati, guardate se siete in macchina alla plancia di strumentazione nel cruscotto, vedete accendersi una spia rossa, vuol dire che probabilmente siete privi di olio, quindi fermarsi, parcheggiare accanto al marciapiede, chiamare il carro attrezzo, perché altrimenti il motore grippa. È quello che è successo a Volkswagen, che ha visto sulla sua plancia di strumentazione accendersi il primo rosso della storia, 1,5 miliardi. Facilmente prevedibile dopo quello che è successo.
Assolutamente, hai ragione, facilmente prevedibile, perché questo rosso trimestrale è legato agli accantonamenti per 6,5 miliardi, i primi accantonamenti che erano stati fatti da Volkswagen rispetto alla vicenda del Dieselgate. Come noto continuano a susseguirsi quasi ogni giorno gli annunci di nuove cause o nuovi contenziosi complessivamente aperti un po' in tutto il mondo. I veicoli che devono essere richiamati sono saliti a oltre 12 milioni e mezzo, perché nelle verifiche appunto stanno proseguendo anche l'identificazione delle quantità reali che devono essere richiamate, e come noto sul richiamo di questi veicoli c'è anche un braccio di ferro con le autorità dei singoli paesi, perché in alcuni casi le concessionarie Volkswagen vorrebbero approfittare per proporre la sostituzione delle vetture ai clienti, evitando gli interventi riparatori, perché in alcuni casi sono talmente costosi che è meglio dare un mega bonus al cliente Volkswagen e spingerlo a acquistare una nuova vettura che ripararla. Ma questo non va bene, giustamente, a tutte le autorità della motorizzazione, e quindi complessivamente si sta ormai delineando sempre di più quella che viene considerata la morte dei motori diesel. Ci ha fatto un'apertura l'Economist, ieri Le Monde ha aperto su la lobby dell'industria europea, che cerca di rinviare l'appuntamento con quello che sembra un percorso in discesa per questo tipo di motorizzazione, quindi per un pezzo dell'industria automobilistica tedesca.
Attenzione, perché l'OMS ha appena lanciato un nuovo allarme, dice raffreddore, qualcosa di incontrollabile. Ne parla anche Lancet sulla prima pagina, tra l'altro cita il suo caso, professor Di Stefano, e gli scienziati danno anche un consiglio: in caso di raffreddore come il suo, fare testamento e concedere tutto quanto all'INPS, in modo da poter sanare il futuro del sistema previdenziale in questo paese. Ma a proposito di pronunce, Telecom o Telecom? Perché siamo di fronte, potrebbe parlare francese, Telecom Italia.
Parlava
già un po' francese, però
parlava già parecchio francese.
Siamo di fronte all'ennesima scalata. Ormai c'è più gente che scala Telecom di quanta non scali la Grigna la domenica pomeriggio.
Esattamente, anche se bisogna essere sinceri che l'operazione che è emersa ieri con le comunicazioni ufficiali relativa al possesso di prodotti derivati connessi al gruppo Telecom è ancora tutta da capire, e infatti la Consob ha immediatamente chiesto informazioni e chiarimenti a Xavier Niel, che è l'amministratore, il fondatore di Iliad, formalmente il veicolo attraverso il quale sarebbe stata fatta l'operazione su Telecom. Niel, che è famoso in Francia perché ha lanciato l'internet free dopo aver fatto un sacco di soldi con i sexy shop e con l'utilizzo di Minitel come strumento per la promozione delle chat in un'epoca nella quale internet ancora non esisteva, almeno così come lo conosciamo oggi.
Cioè ha fatto i miliardi con i sexy shop?
Ha fatto i miliardi, prima trasformando Minitel in una sorta di messaggeria erotica a pagamento, cioè, e poi con i sexy shop.
È come se Schicchi avesse dato la scalata alla Motorola a un certo punto.
Sì, beh, no, lui non è propriamente...
No, lo so, ho capito.
Ecco, è un informatico a tutti gli effetti e viene considerato un piccolo genio dell'informatica, però diciamo che ha utilizzato le sue capacità sul fronte informatico-tecnologico per appunto utilizzare Minitel in modo da poter accumulare delle risorse che gli hanno permesso prima di fondare Iliad e Free, che sono stati due grandi rivoluzioni per il mercato francese dell'internet, sostanzialmente dell'internet gratuito, e poi nel 2010 insieme a Pierre Berger e Mathieu Pigas ha comprato Le Monde e Le Nouvelle Observateur, quindi è diventato anche uno dei principali editori di Francia. Ora è arrivata questo annuncio curioso appunto del fatto che di fatto dopo Vivendi spunta appunto Iliad con l'11,2%, ma attraverso prodotti derivati, quindi non è un vero e proprio possesso di azioni, ma ha acquistato prodotti derivati che nell'arco di un anno potrebbero permettergli di avere direttamente il controllo dell'11% di Telecom.
Ecco, se chiamate il numero verde di Telecom per l'assistenza clienti e vi risponde l'operatrice che dice ciao caro, vuol dire che hanno già acquisito a questo punto il controllo dell'azienda. A proposito di Tycoon, se dopo abbiamo tempo magari torniamo a tratteggiare il profilo del suo amico Sawiris, di cui abbiamo parlato tante volte qui al Giorno delle Locuse, che è diventato nel frattempo anche il leader del principale partito in Egitto in cui si sta votando in questo momento, storia e figura molto molto interessanti. Ma intanto si sono scritte
e anche messo le mani definitivamente su Seat,
perché... Vuole parlarne subito?
Ma ha messo anche le mani su Seat, sempre nel restare nel comparto diciamo telecomunicazione annessi, insomma.
Ecco, dopo ce lo ritagliamo uno spazio per Sawiris. Intanto in settimana si sono scritte, si continuano a scrivere, probabilmente si scriveranno ancora pagine e paginate intere sui giornali a proposito di Marino che non se ne va, e invece c'è un altro che non se ne va, e non per una questione di scontrini, ma per questioni un pochino più pese, come si dice in gergo giuridico. Stiamo parlando del suo ancor più amico Palenzona, di cui abbiamo tratteggiato profilo e storie per filo e per segno nelle scorse puntate, che dopo la vicenda giudiziaria che lo ha colpito, il terremoto di rimbalzo su Unicredit, è sempre lì, non si muove,
è abbastanza incredibile. O meglio, per chi conosce le vicende di Unicredit e il ruolo di Palenzona, una conferma in negativo ovviamente della situazione. L'unico che forse sarà considerato, finirà come capro espiatorio è Roberto Mercuri, l'assistente del vicepresidente di Unicredit.
Ma esiste alla fine?
Esiste assolutamente, è l'unico a cui sembra sia stato precluso l'accesso al piano, ai vertici, al 30° piano del grattacielo di Unicredit della nuova piazza Aulenti. È l'unico provvedimento reale che finora è stato assunto. Adesso l'appuntamento è per il prossimo consiglio di amministrazione, dove si dice che Ghizzoni, l'amministratore delegato, stia spingendo per un cambio abbastanza sostanzioso anche dei dirigenti, in particolare dei dirigenti che sarebbero stati coinvolti e che sono sotto inchiesta nelle vicende di questo imprenditore trapanese, lo ricordiamo, trapiantatosi a Pisa, Bulgarella, e considerato uno degli emissari dal punto di vista economico-finanziario di Matteo Messina Denaro. Palenzona, proprio ieri, i suoi legali si sono difesi davanti al GIP dicendo che non c'è mai stato nessun aiuto nei confronti di Bulgarella, ha detto l'avvocato Massimo Di Noia, che è difensore del vicepresidente di Unicredit, ma l'inchiesta prosegue e fra le altre cose sembra che potrebbero esserci ulteriori sviluppi già nel corso delle prossime due settimane, proprio grazie alle acquisizioni che sono state raccolte dalle inquirenti durante le indagini e le perquisizioni che sono state svolte nel corso degli ultimi 15 giorni.
La svolta potrebbe esserci quando Unicredit nominerà Orfini commissario di Unicredit per mandare via Palenzone, sarà un modo quindi per tenerlo lì. Torniamo a Spoleto, però non solo e non tanto perché siamo amanti del teatro e della bella Umbria, ma perché ci sono novità su Banca Spoleto. Ricorderete che è saltata agli onori della cronaca anche in relazione all'indagine che ha investito il governatore della Banca d'Italia Visco, un buco di 200 milioni e ieri delle perquisizioni che portano fino a Hong Kong.
Sì, la storia, il giallo di Spoleto diventa sempre più interessante e anche significativo di cosa succede del sottobosco che circola nel mondo del credito italiano. Per capire le motivazioni dell'iscrizione nel registro degli indagati di Ignazio Visco, del governatore di Banca d'Italia, bisogna partire proprio da questa NIT Holding Limited Hong Kong, questa misteriosa società con base formale a Hong Kong ma con una rappresentanza italiana da parte del sedicente duca Rodolfo Varano di Camerino.
Siamo tornati nel quarantennale di Fantozzi.
Siamo tornati nel quarantennale di Conte. Esattamente, nel quarantennale di Fantozzi, il duca che non si sa se sia vero che appunto possa fregiarsi di questo titolo nobiliare, insieme allo studio legale Capecchi e al managing director di NIT Holding Perry Hammer, l'unico che forse ha sede a Hong Kong, è stato protagonista prima di un'offerta di acquisto il 3 novembre del 2014 da 10 miliardi di euro nei confronti del Monte dei Paschi di Siena e poi della famosa offerta molto consistente avanzata nei confronti della Banca Popolare di Spoleto, che secondo gli ex azionisti e l'ex presidente della Banca Popolare di Spoleto Giovannini era stata respinta dai commissari liquidatori nominati da Banca d'Italia con grave danno degli azionisti, di qui l'inchiesta appunto su Ignazio Visco. Bene, ieri la Guardia di Finanza ha perquisito lo studio legale Capecchi e ha perquisito gli uffici appunto del duca di cui sopra Rodolfo Varano di Camerino, perché c'è un'inchiesta per aggiottaggio e manipolazione del mercato e calunnia proprio relativa al Monte dei Paschi di Siena, ma questa vicenda poi ha un rivolo molto consistente anche sulla Banca Popolare di Spoleto. Dalle carte di Banca d'Italia emerge infatti che la Banca Popolare di Spoleto aveva perdite cumulate per 130 milioni, non nei 31 dichiarati, e altri 70 milioni di crediti inesigibili, quindi complessivamente una perdita complessiva molto consistente che i commissari hanno portato in evidenza e poi hanno condotto la banca verso un'operazione di fusione salvataggio con il Banco di Desio.
Ha visto, a parlare di perdite della Banca di Spoleto lei è passato anche al raffreddore. A lei le basta inalare crack finanziario per tornare subito in salute. Sono le 8:57 minuti, ascoltatori, stiamo per... No, non diamo la linea a nessun GR,
no.
E questo fa parte della mia confusione mentale odierna.
Siamo per chiamare qualcuno.
No, stiamo per andare in pubblicità.
Dopodiché,
anche oggi torna il professor Santoro per portarci nel magico mondo del fisco for dummies. Qualche minuto di pausa e poi torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste. 4 minuti, quasi 5 dopo le 9, rieccoci qui, Slay Jammer, Peter Gabriel, a cominciare la seconda parte del giorno delle locuste. Cominciamo con un aggiornamento di rassegna stampa, che prendiamo dalla stampa, che oggi dà molto spazio a questa vicenda, anche perché è una vicenda piemontese, alessandrina. Si parla di un moroso per il fisco da quando ha 2 anni, un bambino di Alessandria che è il più giovane perseguitato dal fisco. Secondo Equitalia avrebbe acquistato un cellulare, che è probabilmente intestato a un omonimo, appena nato. È stata presentata una denuncia per furto d'identità, ma non è bastato evitare la trafila, la visita dell'ufficiale giudiziario. Insomma, siamo in piena riscossione per il bimbo moroso di 2 anni, e questo ci porta nel magico mondo del fisco, il cui portone spalanchiamo ogni venerdì attorno a quest'ora insieme al professor Alessandro Santoro. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Senta, innanzitutto, lei ha qualche consiglio da dare al collega Di Stefano per il brutto raffreddore che lo ha colpito?
Non direi, temo di essere conciato peggio di lui.
Tutte e due con la canottiera di lana?
Abbastanza, sì. No, forse il consiglio è proprio portarla sta benedetta canottiera di lana, sennò ci si riduce in questo stato.
Che carini, volete parlare 2 minuti dei vostri acciacchi come gli anziani e poi cominciamo col
anche
fisco?
Anche no, grazie, anche no.
No, anche no, anche perché io sono nettamente più giovane, quindi non mi sentirei a disagio.
Ci tiene a ribadirlo e a sottolinearlo, professor Santoro. Allora, anche oggi il grande mondo del fisco for dummies, il professor Santoro, che come Virgilio ci aiuta a comprendere e a scoprire i segreti di quel mondo un po' lessicalmente negromantico che spesso ci troviamo di fronte. Oggi il professor Santoro suggeriva di parlare dell'IRES, che è uno di quei suoni onomatopeici che per me rimane un suono onomatopeico, ma che cosa significhi e che cosa voglia dire, francamente non lo so. C'è stata una riduzione dell'IRES però, e la domanda è: che cos'è l'IRES innanzitutto, ma soprattutto chi si avvantaggia di questa riduzione dell'aliquota al 24%, se non vado errato?
Esatto, l'IRES è, come dice l'acronimo, l'imposta sui redditi delle società.
Okay.
Quindi è l'imposta che pagano tutte le società di capitali, società per azione, società a responsabilità limitata, sono circa 1 milione di soggetti, che rappresentano, diciamo, dei 4-5 milioni, a seconda di come li si conta, di attività economiche svolte in Italia, la parte più rilevante, nel senso sono le imprese più strutturate di dimensione maggiore. L'aliquota IRES verrà ridotta a partire, nella legge di stabilità c'è scritto dal 2017, ma forse sarà possibile un anticipo l'anno prossimo, dal 27,5 al 24%, sono 3 punti percentuali e mezzo in meno, è un risparmio abbastanza forte, soprattutto per le imprese, in termini assoluti ovviamente, che fanno più profitti, che hanno redditi maggiori.
E quindi, essendo un'imposta per le società, la risposta alla seconda parte della domanda è pure facile: chi si avvantaggia? Le società.
Prima di tutto le società, e poi tutti coloro che sono azionisti delle società o che detengono azioni di quelle società, perché ovviamente pagando meno imposte alla società a monte.
Professore, sta scomparendo, è un vuoto causato dal raffreddore oppure quelli di Telecom hanno capito che ci scherzavamo sopra e hanno deciso di fare un intervento per bloccare Santoro? Prof, c'è? Professor Santoro?
Io ci sono.
Eccolo, è tornato. No, diceva, si avvantaggiano anche gli azionisti in virtù del fatto che?
In virtù del fatto che ottengono sotto forma di dividendi o di plusvalenze questo vantaggio, perché essendo meno tassata la società che produce la ricchezza a monte, la ricchezza a valle che viene distribuita agli azionisti aumenta.
Attenzione, io intanto ne approfitto per dare una breaking news. Vi abbiamo raccontato cosa sta succedendo a Messina prima in rassegna stampa, è arrivata adesso la notizia per bocca del sindaco che la condotta rotta è stata riparata, quindi a Messina è ritornata l'acqua, dovrebbe essere ritornata l'acqua dopo quasi...
aspetta un attimo, meglio aspettare le verifiche.
Infatti ho speso il condizionale per non essere troppo quanto assertivo. Professor Santoro, insieme alla riduzione dell'aliquota poi c'è anche la riduzione ci sono gli ammortamenti al 140%, anche ammortamenti è una di quelle parole che ogni tanto mi butta lì il commercialista e io annuisco per non far vedere che non ho capito di cosa mi sta parlando, ma francamente non lo so. Che cosa sono questi ammortamenti al 140%?
Ma gli ammortamenti sono una cosa molto semplice in realtà. Quando viene acquistato un bene di investimento, cioè un bene che viene utilizzato per più periodi, dal computer all'impianto industriale, il costo che viene sostenuto in un periodo è però normalmente ripartito per tutti i periodi di utilità del bene. Quindi se uno pensa di usare un computer 5 anni e lo paga 100 in un anno, il costo lo ripartisce nel bilancio in più esercizi. E la stessa cosa fa il fisco, consente di dedurre quel costo in più esercizi. Con la manovra il costo deducibile, anziché essere 100, sarebbe 140. Quindi,
in che senso? Se io compro un computer che mi costa 1000, posso fare un ammortamento di 1400?
Fare, esatto, calcolare le rate di ammortamento su un totale di 1400, quindi anziché fare, se fosse stato in 5 anni, fare dedurre ogni anno il 20% di 100, si deduce il 20% di 1400, cioè di fatto è un modo con cui lo Stato finanzia questi investimenti, perché
è una misura di stimolo dei consumi un pochino più interessante forse dell'alzamento della soglia del contante.
Beh sì, sicuramente per gli investimenti questa è una manovra che avrà un impatto importante, è in un momento di inizio di ripresa del ciclo in cui il livello degli investimenti è ancora abbastanza basso e quindi ha chiaramente una natura congiunturale, da questo punto di vista è probabilmente il momento giusto in cui farla. Il pericolo di queste misure qua è sempre il fatto di drogare un po' il mercato e quindi di indurre a fare degli acquisti in questo periodo, magari ad anticipare o a posticipare, anche se in questo caso questo pericolo non c'è, gli investimenti per godere del beneficio, poi quando il beneficio finisce recuperare e quindi non fare più quegli investimenti che si sarebbero fatti normalmente. La speranza invece è quella di accompagnare una ripresa e poi quando la ripresa si sarà consolidata, la speranza è che gli investimenti continueranno anche senza il beneficio.
Diceva il professor Santoro, è il momento giusto per queste misure, però consentirà con me che nella vita le misure non contano.
Che? Chiedo scusa, non
ho nella capito. Vita le misure non contano.
Ma sì, io assolutamente sì, considerando i problemi ultimi che ho con la bilancia, sono assolutamente convinto che le misure contino poco.
Ok, perfetto. Guardi,
dal punto di vista molto soggettivo, diciamo.
Ne può parlare comunque in privato col professor Di Stefano, lui le parla del raffreddore e lei dei problemi di girovita che in questo momento la attanagliano.
Va bene.
Grazie professor Santoro.
Arrivederci.
Buona giornata.
Buona giornata.
Tutto l'IRES minuto per minuto spiegato oggi al giorno delle locuste dal professor Santoro. Ma intanto parliamo di banche, perché dal 1 gennaio è una notizia di questi giorni: le banche potranno attingere ai conti correnti oltre i 100.000 euro per sanare i buchi. Veramente?
Sì, è all'interno di un provvedimento che riguarda anche il settore bancario, è stata introdotta questa norma contestatissima dall'Associazione dei Consumatori, che permette potenzialmente agli istituti in difficoltà di attingere anche ai conti correnti che abbiano presso gli istituti un deposito superiore a 100.000 euro. Questa è l'indicazione del cosiddetto bail-in, il salvataggio del sistema dall'interno, e a questo punto cresce la preoccupazione di chi possano essere, di quali possano essere gli eventuali istituti di credito che un domani ormai molto vicino in difficoltà possano decidere di attingere appunto dai depositi dei risparmiatori. È stato fatto un elenco delle banche che si possono considerare a rischio perché sono in questo momento oggetto da parte di Banca Italia di una operazione sostanzialmente di commissariamento, e il commissariamento in genere è quasi sempre riconducibile a problematiche di natura economica. E per citarne alcune, stiamo parlando dell'Istituto per il Credito Sportivo, della Cassa di Risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della BCC, cioè della Banca di Credito Cooperativo dell'Irpinia, della Cassa di Risparmio di Loreto e via così, diversi istituti che sono sparsi un po' tra soprattutto il centro, la Puglia, il Lazio, ma anche per esempio il Credito Trevigiano e quindi il Triveneto. Questi 15 istituti sono non sono necessariamente quelli che metteranno le mani nei conti correnti dei loro clienti, ma indubbiamente quelli che potrebbero essere i primi a ricorrere appunto a questa operazione di sostanzialmente salvataggio interno con la condivisione che è presumibile non molto contenta dei correntisti, che a questo punto potrebbero anzi scegliere di lasciare in massa queste banche che oggi sono oggetto di commissariamento. Federcasse, l'Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e delle Casse Rurali, ha ovviamente contestato questa ipotesi e ha dichiarato che non c'è nessun nesso causale tra il provvedimento di amministrazione straordinaria di commissariamento e il fallimento della banca stessa, ma è evidente che questi sono gli istituti più potenzialmente in questo momento a rischio per i correntisti.
E occhio, perché se la banca decide di mettere le mani sui risparmi per sanare i propri buchi, il pensionato di Vaprio Dadda come figura sociale, non lui in persona, potrebbe sentirsi legittimato a usare la pistola. Adesso però, a proposito di banche, un'inchiesta di quelle che secondo me le piacciono tantissimo, un'inchiesta su Rabobank per riciclaggio legato ai Narcos.
Sì, questa inchiesta effettivamente è di indubbio interesse. La notizia è stata pubblicata da Bloomberg, l'agenzia internazionale di notizie finanziarie. Addirittura il titolo del take di Bloomberg è provata, accertata un'attività di riciclaggio sul confine messicano dalla filiale di Rabobank di Calexico. Questa è la notizia. L'inchiesta giudiziaria è un'inchiesta condotta dalle autorità californiane e dagli investigatori del Ministero della Giustizia statunitense, che mette appunto sotto accusa questo istituto di credito di base olandese che avrebbe permesso sostanzialmente attraverso la sua filiale un consistentissima attività di riciclaggio. Per la precisione stiamo parlando di 600 milioni di euro, 681 milioni di dollari, che non sarebbero stati registrati in movimentazioni bancarie e che sarebbero riconducibili appunto a attività di riciclaggio dei Narcos.
Parliamo anche di class action. Ce n'è una in particolare che non è quella annunciata, possibile, importante, contro la Volkswagen, ma che è già in atto, in essere, quella che è stata portata avanti dai piccoli azionisti di Fortis nei confronti di BNP Paribas, e stiamo parlando di 5 miliardi di euro.
Esattamente, sono 1000 piccoli azionisti di Fortis che hanno deciso di depositare questa class action con l'avvocato Michael Modricamen. È una iniziativa inconsueta per ora anche nella legislazione belga-olandese. Hanno citato in giudizio BNP Paribas, Ageas, BNP Paribas Fortis e altre due società, e la vicenda è quella che è stata teatro nel 2014 di un'operazione fra virgolette di salvataggio di Fortis. È stato un po' indirizzato sostanzialmente il business di Fortis nella pancia di BNP Paribas, e i piccoli azionisti sostengono di essere stati pesantemente danneggiati per la valutazione economica che è stata permessa a BNP Paribas nell'acquisizione di Fortis, e quindi chiedono direttamente un risarcimento immediato di 1,8 miliardi e poi un recupero per i danni che ammontano complessivamente, secondo questa classification, a 5 miliardi di euro.
Tutto il mondo è paese e tutti gli azionisti hanno qualcosa giustamente da rivendicare, per esempio anche in Giappone, dove è nato un'azione di responsabilità promossa dagli azionisti contro i vecchi manager di Toshiba. Toshiba. Che cosa hanno fatto i vecchi manager?
Allora, questa è anche questa è una notizia abbastanza interessante, perché non capita tutti i giorni, soprattutto in Giappone, che l'assemblea degli azionisti abbia imponga sostanzialmente all'azienda di avviare un'azione di responsabilità nei confronti dei manager passati. In questo caso si tratta di tre degli amministratori delle precedenti gestioni, che secondo i piccoli azionisti che hanno portato avanti la mozione hanno ottenuto come dire, il consenso e la decisione. Sostanzialmente questi piccoli azionisti chiedono che vengano richiesti agli amministratori oltre 1,5 miliardi di danni per le scelte che sono state fatte in passato, con alcuni episodi che addirittura lambiscono ipotesi di corruzione nelle quali sarebbe stata coinvolta Toshiba, e per la quali Toshiba avrebbe avuto dei danni economici consistenti.
Invece la magistratura italiana sembra mi abbia messo nel mirino i Marzotto per la vicenda di Valentino.
Sì, la vicenda l'abbiamo raccontata già da questi microfoni, perché è un'inchiesta che parte da lontano. Forse vi ricordate la vendita di Valentino che la Griff italiana che sarebbe stata venduta al fondo Permira da una finanziaria estero vestita, come si dice in gergo,
trattandosi di Griff.
Esatto, come si dice in gergo, cioè sostanzialmente sarebbe stato usato un veicolo in Lussemburgo per evitare di pagare le plusvalenze sulla vendita al fisco italiano. Questa è l'ipotesi della Procura di Milano, e si è arrivati adesso al processo. Il PM Gaetano Ruta ha chiesto 1 anno e 4 mesi per Matteo Marzotto, la sorella Diamante, e per Massimo Caputi, davanti alla seconda sezione penale per il reato appunto di omessa dichiarazione dei redditi. Complessivamente, secondo l'Agenzia delle Entrate, sarebbero state versate non sono state versate imposte per circa 70 milioni di euro su una plusvalenza di 218 milioni al momento appunto della vendita. Complessivamente sono 13 gli indagati. A leggere la lista c'è sinceramente adesso sembra un altro pezzo alla Fantozzi, del quarantennale di Fantozzi, perché Vittorio, Matteo, Maria, Rosaria, Cristiana, Diamante e Margherita Marzotto.
Ah no, pensavo che fosse il nome di uno solo.
No, questi sono tutti gli indagati Marzotto. Poi ci sono Andrea, Isabella e Rosanna Donà delle Rose. E poi altri personaggi minori, ma sembra un po' un film a metà tra un film di Vanzina e un sketch appunto di Fantozzi.
La contessa Donà delle Rose credo che sia indagata per aver tranciato il mignolo del cardinale al varo della nave. Vedremo se è così. Intanto, professore, abbiamo 5 minuti. Io le lascio soffiare il naso con serenità, nella più assoluta privacy. Ci sentiamo per un paio di minuti questo pezzo dei Kasabian, e poi chiudiamo con un paio di notizie che arrivano dal mondo del digitale. I'm on it, get on it, the chips are on fire, you know I need it, much closer, I'm trading just a little, I'm on step on it, electronic, the chips are on fire, I'm much deeper, a sleeper, messiah body and I'm off. Senta, ma chi è che le telefonava in continuazione? Era Bolloré? Mais André, qu'est-ce que tu as dit?
No, non era Bolloré.
Allora, tenendo i Kasabian sullo sfondo, dicevamo, andiamo a chiudere la puntata con un paio di notizie che arrivano dal mondo del digitale, e dire digitale riduttivo, soprattutto se si parla di Apple, i cui utili sono cresciuti del 63% e soprattutto grazie alla Cina.
Sì, ha sorpreso persino gli analisti, hanno sorpreso persino gli analisti i risultati trimestrali di Apple, perché il terzo trimestre si è chiuso con un fatturato di 51,5 miliardi di dollari, l'utile netto 11,1 miliardi, e l'azienda ha visto appunto una crescita sia delle vendite internazionali che rappresentano ormai il 62%, sia dei risultati in particolare nei paesi asiatici. C'era grande tensione e paura per gli effetti della crisi sulle vendite di Apple, che ormai ha in Cina uno dei suoi principali mercati, in particolare per iPhone e iPad. L'elemento interessante dal punto di vista complessivo dell'analisi di Apple è che l'andamento delle vendite dell'iPhone è stato leggermente inferiore alle attese, leggermente, sostanzialmente sono stati venduti 48 milioni di iPhone in tre mesi, ma invece sta andando molto meglio del previsto le vendite di computer, quindi di iMac e di altre apparecchiature legate più che altro appunto al mondo dei personal computer e dei notebook. Questo è piaciuto molto agli analisti, che hanno ripreso a dare valutazioni positive sull'andamento del titolo.
L'ultima notizia per chiudere: vi capiterà di stare su un'isola deserta o meno, potrete guardare il cielo e vedere un pallone aerostatico. È un pallone che metterà lì Google insieme a tre operatori telefonici per assicurare internet a 12.000 isole.
Per la precisione, non si sa quante saranno le isole. Complessivamente l'arcipelago dell'Indonesia è di 17.000 isole e Google ha sviluppato insieme a Tecco Moselle, Axiata e InMost la prima soluzione di connessione, ovviamente tutta senza fili, ad internet attraverso questi palloni aerostatici che contengono sostanzialmente dei mega ripetitori, come se fossero dei ripetitori di telefonia mobile, che in realtà l'obiettivo principale è appunto fornire connessione veloce ad internet per gli indonesiani, perché ad oggi solo il 30% dei 255 milioni di indonesiani ha un accesso veloce alla connettività.
Ecco, quindi il pallone aerostatico non lo vedete se andate a Lipari e guardate all'insù, dovete andare in Indonesia. Noi siamo arrivati alla fine, ci ritroviamo la prossima settimana come sempre alle 8.35 circa qui sulle frequenze di Radio Popolare, Popolare Network. Io vado a dare una ginocchiata a uno spigolo per tirarmi un po' su. Professor Di Stefano, lei vada ad affidarsi al suo fumigio. Buona giornata.
Buona giornata.
Coraggio.
Buon suo fumigio a tutti.
Che gioia.